Bene, allora cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo a Maria il nostro ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Bene, allora ben trovati e continuiamo la nostra lettura di alcuni salmi del Salterio. E vediamo quanti ne riusciamo a leggere oggi. Io ne ho preparati 4, ma vediamo dove arriviamo, naturalmente ci fermiamo. E cominciando col Salmo 19, leggeremo il Salmo 21, facciamo dei salmi famosi oggi, il famoso no, Dio mio perché mi hai abbandonato, e leggeremo poi, almeno questi tre vorrei farli, il Salmo del cosiddetto Salmo del Buon Pastore, anche questo molto conosciuto e molto amato. Allora il Salmo 19, lo leggo prima e poi ci fermiamo a commentarlo. Al maestro del coro, Salmo di Davide. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze e chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore mia roccia e mio Redentore. Allora, una prima impressione che avete avuto anche sicuramente voi leggendo questo e ascoltando questo salmo, è che si domanda, ma è un salmo o sono due salmi? Perché c'è una differenza di temi molto grossa tra la prima parte, cioè dal versetto 2, dopo l'introduzione, e fino al versetto 7, dove si parla della creazione, i cieli, il sole, e poi dopo, dal versetto 8 fino alla fine, si parla della legge del Signore, della Torah del Signore. Allora qualcuno dice, probabilmente erano due salmi che sono stati messi insieme, qualcuno dice, anche se all'inizio furono due salmi messi, cioè distinti, il redattore finale che li ha messi insieme ci ha pensato per metterli insieme, per cui o sono un solo salmo oppure anche se una composizione, e vedremo perché mettere insieme creazione e Torah. E allora, perché questa riflessione sulla creazione in questo salmo, in questa preghiera, è legata appunto alla parola del Signore presente nella creazione, vedete, no? I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle tue mani annuncia il firmamento. La parola del Signore è il Signore stesso, è il Signore che parla, è il Signore che si fa presente. E allora è la sua presenza, no? Questa gloria di Dio che si fa presente nei cieli, cioè i cieli la narrano. E, come dire, è bello intanto come dire, toccarlo ancora con mano, anche se noi ne sentiamo distanza, perché gli antichi più di noi rispetto alla creazione avevano uno sguardo contemplativo. In qualche modo la creazione parlava del creatore, questo in tante tradizioni religiose, no? Noi, ecco, uomini del XXI secolo, no, dopo la rivoluzione industriale, dopo tutto quanto, la tecnica che ci dà anche a volte l'illusione di poter avere in mano la creazione, di poterla disporne e farne come, no, meglio pensiamo, per i nostri scopi, in maniera utilitaristica. Allora, è anche di fretta, no? La nostra vita è sempre di fretta, noi non riusciamo più a, per dire, a godere di un, tante volte di un tramonto, no? Di fiori, di uno squarcio di campagna o di una montagna del mare, no? Perché siamo sempre di fretta. Allora questo per dire che il Salmo, no, ci riporta a una dimensione più di contemplazione, di una creazione come un libro dove si fa presente la gloria di Dio. La gloria di Dio, ricordate che in ebraico non è la fama, scusate, in greco la doxa sarebbe un po' la fama, no? La gloria di un uomo e quanto quest'uomo è conosciuto, no? La gloria in ebraico è kavod, che è un termine che letteralmente significa peso. Peso, ancora oggi nell'ebraico moderno, quando si va al mercato e si pesa, no, un genere, frutta, verdura, eccetera, si pesa la sua kavod, il suo peso. Allora anche questo è interessante, no? Perché riuscire a dare il giusto peso alle cose è la sfida quotidiana, no? Dove tanto della nostra vita molte volte si perde su cose che non hanno peso, su vanagloria, anche il termine vanagloria, no? Cioè cose che, il cui peso è vuoto. E questo è il rischio tante volte anche di una vita che non va necessariamente su percorsi di male, di morte esplicita, ma piuttosto si perde nel superficiale, nel vuoto. Pensate quanto anche in questa mentalità consumistica che ci pervade, che fa sì che quanto tempo noi dedichiamo a volte, no? Cioè allo shopping, ma anche per dire, oggi domenica, come sappiamo, ci sono i nuovi santuari, no? Cioè, quindi del Dio consumo, per cui ci sono queste lunghe file, no? Dove si vanno a fare queste celebrazioni, no? Del consumo. E tante volte del vuoto, perché poi tante volte poi si comprano cose, no? Che non servono. Cioè. Allora, questa creazione che narra l'opera delle sue mani, la parola di Dio è opera, è l'opera delle sue mani. Qualche volta penso di averla già indicata anche nella tradizione iconografica antica cristiana, la presenza di Dio Padre, era simboleggiata attraverso la mano. In alcuni se andate a San Clemente a Roma, c'è questo bellissimo abside in cui c'è questa croce che diventa un albero fiorito, e in alto c'è una conchiglia e poi spunta una mano. Quello è Dio Padre. Quindi lui si fa conoscere per quello che fa per noi. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. E poi ancora questo giorno al giorno, vedete il cielo, la creazione, le stelle, ancora una volta, ricordate che l'abbiamo già visto in un altro salmo, no? La luna e le stelle, quando cioè rimane questa esperienza anche per noi alcune volte, no? Cioè di rimanere così stupiti guardando le stelle, contemplando le stelle, no? Qui questo firmamento che ne affida e che racconta l'opera delle sue mani, e poi il tempo, il giorno al giorno ne affida il racconto, e la notte ne trasmette notizia. Ed è un linguaggio, vedete, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la voce, cioè interessante, un linguaggio senza parole. Anche noi alcune volte abbiamo delle espressioni che dicono qualcosa del genere, no? Quando diciamo è una musica celestiale, no? Quasi come se i cieli, no? Abbiano una musica che non si ascolta, ma si ascolta in un altro modo, non si ascolta, no? Con delle note, ma in un altro modo. E per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, e ai confini del mondo il loro messaggio. È una rivelazione di Dio nella creazione. Padre Spirito diceva appunto che per noi occidentali, soprattutto, no, la creazione, quello che dicevo anche prima, scusate. E la creazione rischia di diventare muta tante volte, no? Non ci dice più nulla del creatore. E poi ecco questa immagine di Dio che pone una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Allora, intanto è interessante che la tradizione ebraica antica demitizza la creazione. Cioè, nel senso che, come sapete, in alcune religioni antiche, come per esempio anche in quella egiziana, eccetera, no, il sole, la luna, no, venivano divinizzati, erano le divinità, no? Il Dio Sole, che fra l'altro era anche la festa che poi i cristiani hanno, no, cristianizzato facendo il nostro Natale. E la luce, e anche il sole è una creatura di Dio. Che viene posto in una tenda dalla quale lo sposo esce come, scusate, il sole esce come sposo dalla stanza nuziale. E l'idea cosmica, antica, ebraica era quella di un mondo piatto, dove c'erano le colonne che tenevano la volta del cielo. E questo sole che percorreva durante il giorno questa volta, quasi come una tenda, no? C'era una tenda che era questa volta, il sole scorreva, poi al calare della sera, della notte, per dei canali segreti, scendeva, passava da sotto e riusciva il giorno dopo. Noi naturalmente un po' sorridiamo di questa immagine, però è un'immagine antica, no? Cioè la loro. E quindi, però è bella questa cosa di uno sole che esce come uno sposo dalla stanza nuziale, cioè quindi dopo l'incontro, dopo la notte d'amore con la propria sposa, e allora questo momento di gioia, di vita, il sole che, no, ogni giorno uscendo è portatore di una vita che vince la morte. E poi dice, sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo cadore. Poi il Salmo, versetto 8, cambia tema. Abbiamo detto la creazione nella prima parte, la legge del Signore. Ricordate che legge del Signore, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, non è legge, la traduzione, non ci aiuta perché noi abbiamo un background greco-romano, per cui la legge è la lex, no? E non abbiamo, uno dice la legge, già uno prende distanza, no? Già uno si mette male. E no, la legge in ebraico è la Torah, per cui non è una legge che viene a in qualche modo normare, a imporre, no? Dei comportamenti, o vietarne altri, ma piuttosto è l'indicazione. Il verbo yara in ebraico significa insegnare, per cui Torah sarebbe insegnamento, istruzione, indicazione, per cui è l'istruzione del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Quindi è piuttosto l'immagine appunto di un cammino come il nostro nella vita, che dove ci sono a volte delle svolte e uno non sa bene dove andare, e allora un'indicazione che ti dice qual è il cammino della vita è qualcosa di, come dire, no? Di ben accolto, di ben accettato, no? È una, ci siano delle buone indicazioni per poter arrivare alla vita. E allora è questa parola che indica il cammino, che integra, ecco, che perfetta è qui nel senso di integra, non è frammentata, non è, come dire, l'integrità è qualcosa che appunto non è spaccato, non è corrotto, no? Cioè già un'indicazione, se noi andassimo in un posto e avessimo delle indicazioni sono state tutte buttate giù, come a volte succede, girate, no? Allora uno non capisce più bene dove andare. Quando sono fatte bene, si cammina bene. E allora rinfranca l'anima, anche qui, no? Questo rinfrancare che ha a che fare con un cammino nel quale si fatica. E la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio e semplice. Vedete, questa lode qui ritorna, no? Testimonianza, i precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Anche qui comando è mitzvah. Mitzvah è anche qui indicazione, è parola che indica. Pensate che ancora oggi gli ebrei credenti i 10 comandamenti non li chiamano 10 comandamenti. Noi li chiamiamo 10 comandamenti, no? Ma gli ebrei li chiamano le 10 parole. Quindi parole che il Signore ci dice per la vita, per indicarci vie di vita e indicarci quali sono le vie di morte da evitare. Per cui il comando del Signore è limpido, è trasparente, illumina gli occhi. E poi il timore del Signore è puro, rimane per sempre. E nella Bibbia tante volte tornerà il timore del Signore. Principio della sapienza e il timore del Signore, in tanti libri della sapienza tornerà, nei proverbi, eccetera, no? E il timore del Signore, che come avete già sentito altre volte, penso, non è la paura, non è la paura del Signore, ma è piuttosto, non so, ognuno di voi a casa penso a qualche oggetto molto caro, o perché ci avrà speso un sacco di soldi, in maniera più penale, oppure perché apparteneva a una persona che a noi è stata molto cara e magari non c'è più, e quell'oggetto ci ricorda quella persona e noi temiamo, cioè nel senso che lo temiamo con grande cura per non perderlo, perché temiamo di perderlo. Allora è forte questo, no? Il temere il Signore, cioè averlo caro. Guardate che questo sarebbe qualcosa da riscoprire, sarebbe da riscoprire, perché a volte l'esperienza cristiana è così misera, così superficiale, che Dio è uno che sta là, che ogni tanto, vabbè, me lo devo tenere buono, perché magari se questo si arrabbia mi manda un tumore, mi manda un incidente stradale, no, eccetera, per cui vado ogni tanto a messa, perché mi hanno detto che è il peccato più grave, e poi mi rivolgo in caso di problemi. Essenzialmente sono queste le cose, no? Cioè, per cui, con questo Dio lontano, no? Di cui, no, il timore ha a che fare con l'amore, il timore ha a che fare con un'esperienza di Lui, appunto con l'oggetto di una persona cara che per me, con cui ho vissuto, che per me è stata significativa, che, a cui ho voluto bene, da cui sono stato voluto bene, che mi porta a temere, no? Nel senso di tenerci a questa relazione. E allora vedete, rimane sempre, no? È come dire, questa relazione con il Signore nel timore di Lui rimane sempre. E i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro di molto oro fino, più dolci del miele di un favo stillante. Chi scopre questo timore del Signore partendo dall'esperienza del suo amore, scopre che questo vale più dell'oro, di molto oro fino, più dolce del miele, di un favo stillante. Attenzione, questo non è un deprezzamento, cioè, come dire, l'ebreo, come anche noi, sappiamo la bellezza dell'oro, sappiamo la bontà del miele, no? Di un miele che viene da un favo stillante. Ma questo è dire, questo è buono? La parola del Signore è ancora più buona. Questo è buono, è importante. L'oro è importante, ma la parola del Signore è ancora più importante. E anche il tuo servo ne è illuminato. Allora, vedete, questa, ecco, il collegamento tra creazione e questa seconda parte del Salmo qual è? Che questa parola del Signore che è presente nella creazione non basta. Si fa presente nella storia di un popolo, Israele, e nella parola affidata a questo popolo, nell'alleanza fatta a questo popolo, cioè la rivelazione di Dio è una rivelazione che passa nella creazione, ma non basta, non è sufficiente. E allora il Signore si rivela e rivela la sua parola nella storia di un popolo, no? Nella Torah, nell'alleanza col popolo di Israele, nella Torah affidata a questo popolo. Però vedete, ecco, il Signore si rivela nella creazione, si rivela nella Torah, ma non è ancora sufficiente perché l'uomo non pecchi. Dice infatti le inavvertenze, sì Signore tu ti riveli nella creazione, sì Signore tu ti riveli nella tua parola al popolo di Israele, ma io mi trovo a non seguire la tua parola. Le inavvertenze, chi le discerne, assolvimi dai peccati nascosti. Vedete, l'ebreo, pur non avendo la consapevolezza che anche la psicologia ci dà oggi, no, sul mondo interiore, almeno nell'avvertire che c'è qualcosa di noi che ci muove e che non capiamo bene, già l'esperienza umana dell'ebreo era quella, no? Di dire, tu Signore ti riveli nella creazione con la tua parola, ti riveli nella Torah, eppure allo stesso tempo io non capisco perché, non ti seguo. Attenzione, sarà quello che Paolo dirà in una delle sue lettere, no? Cioè io desidero il bene e mi trovo a compiere il male. Desidero il bene e mi trovo a compiere il male. E guardate che questa esperienza, se il Signore ci dà di avere un po' di verità su di noi, che non è scontato, perché noi ci possiamo ingannare, anzi, molte volte vogliamo ingannarci, cioè non riusciamo a vedere tutto di noi, guardarci con un po' più di verità. Sapete, questo meccanismo di rimozione tante volte è fatto proprio in quelli che guardano solo gli altri, no? Cioè, gli altri hanno problemi, i politici, i preti, no? Eccetera, mio marito, mia moglie, i miei figli, no? Eccetera, gli altri. Io sono a posto. Ma se ogni tanto, e la vita cerca di darci degli scossoni, e il Signore anche in questa vita ci apre un po' più a verità, ci rendiamo conto che alcune volte, no, noi ci troviamo in percorsi egoistici, tra l'altro molte volte ben anche giustificati da belle parole, no, in cui tocchiamo con mano il nostro cuore duro. E di per sé è un'esperienza di grazia, È un'esperienza di grazia. E che il salmista dice, no? Nonostante la tua parola nella creazione, nonostante la tua parola nella Torah, io mi trovo a peccare. E a volte senza rendermene conto. E notate, no, quello che Il salmista dice come cosa più grave qual è? L'orgoglio. L'orgoglio. L'orgoglio è anche fra i cosiddetti peccati capitali, veramente quello che molte volte è legato alla superbia, è più mortifero. È più mortifero. Non è che il più grave, no, è più mortifero. Perché quando uno si chiude in sé, pensando di essere Dio, no? Anche in psicologia c'è il delirio d'onnipotenza, no? Cioè, non ascolta più nessuno. Non ascolta più nessuno. Né Dio, né gli altri. Ed è un cammino di morte. Perché, cioè, cosa c'è da augurarsi? Che, no, che possa prendere qualche botta nella vita, non troppo grossa, cioè senza farsi troppo male, ma qualche volta che lo aiuti a uscire fuori da questa morte, no? L'ipertrofia dell'io, un io che diventa ipertrofico, c'è solo lui. Pensate che i padri della Chiesa chiamavano questo filautia, amore di sé. Però attenzione, non è l'amore di sé anche positivo, no? Che noi riscopriamo come importante nella vita, ma è quel di sé, di quell'io chiuso, il cui universo è lui. È lui. Allora vedete, il salmista ne ha coscienza e dice: dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere, no? Questo orgoglio che ci intrappola, che pian piano prende potere su di noi. E allora sarò integro, sarò puro dal grande peccato. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore mia roccia, il mio Redentore. Qui Redentore è un termine che noi utilizziamo poi da alcune volte, non nella nostra fede cristiana, ma il termine tecnico è Goel, il ebraico è Goel, che è un termine tecnico meglio. Cioè, chi era il Goel? Era nel clan, c'era uno che era deputato a risolvere i casini che qualcun altro del clan poteva combinare o di cui era vittima, no? C'era una specie di avvocato, che se per esempio uno aveva dei problemi, era vittima di un fatto anche economico, no? Gli avevano rubato del terreno e allora si era messo lì a discutere. Il Goel era quello che doveva andare lì e difendere, no? Quello del clan. E pensate, anche quando uno non aveva di che pagare un debito, diventava schiavo. Ma schiavo, attenzione, non significa necessariamente le forme peggiori che noi, semplicemente per esempio si metteva al lavoro dell'altro, pagava con il suo lavoro per un certo numero di anni, E allora, se il Goel poteva anche economicamente, andava lì, dava i soldi e lo riscattava. Questa è l'immagine anche poi che passerà anche nel Nuovo Testamento, come il Signore Gesù, come colui che ci riscatta dalla morte. Riscatta, ci strappa dalla morte. E allora, mia roccia e mio Redentore. Salmo 22, andiamo in un salmo impegnativo. Ed è anche molto bello perché a noi cristiani c'è molto caro, perché è l'ultimo salmo che Gesù ha recitato. Gesù pregava i salmi, nel buon ebreo, era la preghiera del suo popolo, e per questo noi per Gesù abbiamo preso i salmi e li preghiamo come nostra preghiera. E l'ultimo salmo che Gesù ha recitato è questo. Non sappiamo quanto ne ha recitato, perché in quello ormai è agonia, però ecco, quando leggiamo nella Passione, no, che Gesù dalla croce disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato, stava pregando questo salmo. Gli ebrei i salmi non li identificano con i numeri come noi, Salmo 22, ma li identificano con il primo versetto. Per cui, quale salmo prendiamo? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è il salmo. Allora, quando gli evangelisti ci dicono che Gesù dice così dalla croce, sta pregando questo salmo. Allora lo preghiamo, cioè lo leggiamo, è un salmo, anche questo, vedete, prima poi lo leggo pian piano e lo commento, è un salmo abbastanza lungo, però vi faccio notare che anche questo salmo è diviso in due parti. Ha una prima parte che comincia dal versetto 2, anche qui c'è una introduzione al maestro del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide, vedete anche qui l'indicazione di un tema musicale ormai perduto, e poi dal versetto 2 fino al versetto 22 è questo salmo che è un salmo di supplica, molto forte, un salmo in cui l'orante grida a Dio la sua situazione di estrema sofferenza e di morte. Poi questo salmo, dalla fine del versetto 22, notate, dice il versetto 22, salvami dalle fauci del leone, dalle corna dei bufali, tu mi hai risposto. Da questo punto il salmo cambia e diventa un salmo di lode. Annuncerò il tuo nome, i miei fratelli, eccetera, eccetera. Questo è una dinamica tipica dei salmi, cioè i salmi di supplica, di invocazione, di implorazione a Dio, che poi terminano con un ringraziamento. Attenzione, di tutti i salmi, meno uno. C'è un salmo, e poi se Dio ora ci arriveremo, il Salmo 88, che non finisce in gloria. Ma finisce dicendo mi sono compagne solo le tenebre. Vedremo questo salmo. E allora ecco questo salmo che comincia: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in tono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. E allora è un salmo che già dall'inizio ci immerge in un'atmosfera drammatica di questo orante che si rivolge al suo Dio, chiamandolo due volte Dio mio, Dio mio. Anche altre volte abbiamo sottolineato questa cosa, i salmi e un po' tutta la parola ci invita a entrare nell'esperienza che l'antico Israele ha fatto e che noi in qualche modo siamo chiamati a fare, di una relazione confidente con Dio, cioè una relazione più intensa con Dio, più vera, dove in una relazione più vera c'è anche la possibilità di gridare tutto il proprio dolore e la propria rabbia. Nel senso che noi siamo stati a volte educati che quando pensiamo male di Dio o ci viene da mandarlo a quel paese, subito ci andiamo a confessare, no? Per dire, ho pensato male di Dio, padre mi assolva. No, perché non si pensa mai male di Dio, non è che io posso mandare a quel paese Dio, no. Quando invece entriamo nel respiro biblico troviamo appunto che anche il proprio grido, che anche la propria rabbia può essere preghiera. Di questo, vedete anche questa tensione, tu sei il mio Dio e tu sei lontano. Anzi, tanto lontano che io mi sento abbandonato. e sono lontane le parole del mio grido, letteralmente è del mio ruggito. È un grido così profondo, così che viene dal dolore, che assomiglia al ruggito di un leone. Non so se avete mai sentito un ruggito, in qualche zona, no? Quando quel leone ruggisce ha una forza, no? E allora, per dire, questa situazione che diventa un ruggito, no? Da cui tu che sei salvezza, mio Dio, salvezza, sei lontano. E vedete, tanto lontano che mio Dio, notate ancora una volta, la terza volta, tre volte nei primi due versetti, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Cioè, come dire, grido sempre e non c'è tregua. E vedete, questa situazione di sentirsi abbandonati dal proprio Dio, da tu che sei il mio Dio, è acuita, resa ancora più drammatica dal fatto che tu, eppure tu sei il santo. Il santo, ricordate che significa fedele, tu sei fedele, no? Tu sei il santo, tu sei fedele, tu sei quello che non viene meno, tu siedi tra le lodi, in trono tra le lodi di Israele, cioè Israele ti loda, e le lodi che fa sono il tuo trono, perché Israele ha sperimentato la tua fedeltà. Vedete, in te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li hai liberati. Anche questo è qualcosa che noi abbiamo poco, perché tante volte, vedete, nella crisi della nostra Chiesa, molte volte la fede, il cammino cristiano, è qualcosa di molto individualistico, cioè dove ognuno porta avanti per conto suo. E la comunità, purtroppo a volte le comunità non ci sono, perché alcune volte le parrocchie sono, come dire, istituzioni, enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, più o meno, no? E non c'è comunità, c'è il funzionario, adesso lo sto estremizzando, ma purtroppo a volte non siamo lontani da questo, c'è il funzionario dove tu hai bisogno del battesimo, hai bisogno del funerale, hai bisogno del matrimonio, vai lì, ti dice cosa devi fare, cosa devi pagare, ti fa il servizio e poi arrivederci. E qui c'è un altro respiro. Cioè, io vengo da un popolo in cui i miei padri, che mi hanno preceduto, hanno sperimentato che confidarono in te e non furono delusi. Per cui io ancora di più ti dico, Signore, ma perché mi hai abbandonato? I miei padri confidarono in te. No. Io ho l'esperienza, mi appoggio sull'esperienza dei miei padri. Che bello, no? La fede è come qualcosa non individualistico, ma la fede che è opera di un popolo, dove io mi appoggio all'altro. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi, letteralmente non rimasero nella vergogna, la vergogna come sensazione di aver confidato in qualcosa che poi si è rivelato, no? E tu ti trovi nella vergogna. Vedete, loro hanno fatto questa esperienza, ma io, no? Tu, ma io, sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente, si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. È forte questo, questo sentirsi verme e non uomo, reso verme dal rifiuto degli uomini, del disprezzo della gente. Pensate, no, a tutte quelle situazioni in cui le persone, a torto e a ragione, a volte, tante volte a torto, no? Ricevono tutto il disprezzo, anche forte questo, vedete, storcono le labbra, scuotono il capo, no? Cioè questo disprezzo che si esprime sul volto, quello oppure scuotere il capo, questi sguardi che nullificano l'altro, che lo rendono un verme, non più un uomo. Ti dicono, si rivolge in maniera di scherno, no? Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Attenzione, naturalmente per noi cristiani questo ci fa pensare al Signore Gesù, ricordate, noi siamo poco biblici, per cui il Signore Gesù è il Cristo in croce, è il pieno d'oro, di gemme, no? D'argento, di tutte queste croci che a volte diventano dei gioielli, no? E per cui perdiamo questa dimensione. Ripeto, per i cristiani all'inizio un problema era anche quello di annunciare che il proprio Messia era un crocifisso. Perché dicevo crocifisso, cioè i crocifissi sono gli scarti della società. Ricordate che i cittadini romani non potevano essere crocifissi, era riservato agli scarti. Noi non so, oggi nella nostra cultura diremmo forse ai neri, agli extracomunitari, no? Quelli che consideriamo, invece, i bianchi. Eppure, vedete, no, dice, continua l'orante dicendo, sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo. Vedete, poi tra l'altro, piccola parentesi ancora, non ci viene detto che situazione sta vivendo quest'uomo, concretamente, è arrestato, è accusato ingiustamente, è una situazione di malattia. Attenzione, la malattia, come sappiamo, a volte poi porta anche una distanza, pensate per esempio nella lebbra del nostro tempo, oggi se ne parla un po' di meno, dell'HIV, cioè gente un attimo, come dire, no? Poi, perché la pensiamo poi legata ad alcuni tipi di persone, e a questo aumenta, no? Il disprezzo e la distanza. Qui non ci viene detto, quasi come dire, sono tutte queste situazioni, tutte. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere a te fui consegnato dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Vedete, Dio mio, tre volte, e poi ritorna anche qui, no? Cioè, vedete, l'orante non se ne fa una ragione. Perché? Perché tu sei il mio Dio, no? Sei tu, se io sono qui alla vita, è perché tu mi hai tratto dal seno di mia madre. Cioè, vedete, questo è forte, no? Perché questo è l'atteggiamento, questa andare a scuotere, è l'atteggiamento anche del cosiddetto RIB. RIB era un procedimento giuridico nell'antico Israele, dove quando due facevano un patto e uno dei due veniva meno, l'altro, la parte vittima, andava a prendere quello lì, lo portava davanti a dei testimoni, non c'era il giudice. Lo portava davanti a dei testimoni e gli gridava quello in cui era venuto meno, in modo che l'altro riconoscesse, dicesse sì è vero, e ritornasse all'alleanza. Questo è. Non fosse condannato, ma si ritornasse a essere amici. E allora qui è quasi lui che sta prendendo per petto Dio, no? E gli sta dicendo, ehi sì, io e te siamo insieme, no? Tu mi hai tratto dal grembo, no? Non stare lontano da me, vedete, torna, no? In questa situazione qual è la cosa? Che Dio è lontano, che Dio si percepisce lontano, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Bashan. Bashan sarebbero le alture del Golan. Verso la Siria, sono delle alture dove ancora oggi ci sono degli allevamenti di mucche, la terra è molto buona per questo, i tori, e sembra che già allora c'erano questi allevamenti di tori molto forti, E interessante, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce, cioè le persone che sono attorno a me sono degli animali, si comportano nel male, nel senso peggiore, no? Sono dei tori, sono dei leoni che mi accerchiano e io sono come acqua versata. Molto forte questa immagine dell'acqua versata, no? La vita che viene versata, che poi come l'acqua che viene versata, no, è inutile piangere sul latte versato, no? Si dice, cioè una cosa versata, come dire, la mia vita ormai è stata versata, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie visce. Arido come un coccio il mio vigore e la mia lingua si è incollata al palato. Mi deponi su polvere di morte. Vedete, è quasi come se in questa situazione che Lorante sta vivendo è all'opera Dio. Lui percepisce come se in questo è Dio che gli è contro. È Dio che gli è contro. Attenzione, qui per noi... e per la nostra fede a volte un po' povera traballiamo, no? Traballiamo. E qui non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo continuare ad avere fiducia nella parola, perché Lorante continua a dire tu sei il mio Dio, no? Anche se in questo momento gli dici, in questo momento che sei tu che mi stai, no? Tu mio Dio, che mi hai tratto dalla tua adesso. Il Coelet arriva a dire tu Dio, no, mi sei nemico. Cioè, attenzione, non che Dio lo è almeno il Dio di Gesù Cristo, che è il Dio amico degli uomini, ma che nelle vicende della vita, in qualche momento, no, anche camminare con il nostro Dio nella complessità, nelle assurdità delle vicende della vita, noi possiamo anche dire al nostro Dio, Dio, sei contro di me, mio Dio. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Vedete, queste parole che ci ricordano tanto, no, Gesù, cioè di questo Dio, perché vedete, di fronte a questo e di fronte anche al male, tante volte assurdo, di cui non riusciamo a trovare nessuna ragione, è come se la scrittura ci narra, le vicende che noi poi contempliamo, che la risposta di Dio è nel venire a condividere la nostra sofferenza. Cioè lui si è fatto uno di noi, è con noi, no? Questo orante che ce l'ha con Dio diventerà proprio Dio con noi in Gesù. Cioè quasi, no, questa risposta del mistero dell'amore che viene a condividere, a farsi uno di noi. Ma tu, Signore, non stare lontano, vedete, ancora torna, lontano, lontano, lontano. Mia forza, vieni presto il mio aiuto, libera dalle spade la mia vita, dalle zampe del cane è l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. E poi, tutto d'un colpo, tu mi hai risposto. Cos'è successo non lo sappiamo. Sarà stato guarito, sarà stato liberato, o come il Signore Gesù che non sarà liberato, ma nella morte, allo stesso tempo entrando pienamente nella morte, continuando a dire Dio mio, troverà la risposta del Padre. Qui ci viene detto che il Signore risponde, e per questo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete, l'esperienza di questo, all'inizio tutto il Salmo è Dio mio e io, tu, io. E qui si apre, l'esperienza personale si apre ai fratelli. Annuncerò il mio nome ai miei fratelli. Ogni esperienza personale di Dio ha una risonanza per gli altri. Una testimonianza per gli altri, un bene per gli altri. Ti loderò in mezzo all'assemblea, Vedete, lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema a tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prosterranno tutte le famiglie dei popoli. Notate, si parla di assemblea che invita a lodare la discendenza di Giacobbe, la discendenza di Israele, e poi si comincia a dire i confini della terra, tutte le famiglie dei popoli. E vedete, come se questa lode si espande non solo, cioè da Israele a tutte le genti, da Israele a tutti gli uomini. A tutti gli uomini, e dice a un certo punto, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli, a Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Attenzione, qui il Salmo dice una cosa particolare, cioè dice che in questa lode saranno coinvolti tutti gli uomini di tutti i confini della terra e tutti gli uomini che ci precedono, che ci hanno preceduto. Quelli che dormono sottoterra, i morti, cioè i morti loderanno il Signore. Attenzione, questo non sappiamo quando questo salmo è stato fatto, non si ha idea, però sappiamo che nella fede di Israele la fede nella resurrezione dei morti è qualcosa che è avvenuta molto tardi, cioè quasi ormai al tempo di Gesù, uno o due secoli prima di Gesù. Ma la fede più antica non credeva nella resurrezione dei morti, cioè la benedizione di Dio avveniva nella vita degli uomini, e una vita benedetta e piena era una vita sazia di giorni, e poi lo spirito tornava a Dio che l'aveva dato e l'uomo ritornava alla terra da cui proveniva. Questa era l'idea. Allora qui, come dire, c'è pian piano dei segni di come nell'esperienza di Dio il sentire che questa salvezza, questo amore vince ogni morte. La morte, che è la divisione, che è la malattia, che è tutto quello che ci allontana gli uni dagli altri e dalla vita, ma anche proprio quella morte che ha vinto, che fa sì che già che coloro che ci hanno preceduti, e una volta saremo vinti anche noi, dormono sottoterra, questa lode, no? A partire da questa esperienza di quest'uomo che ha fatto l'esperienza di un Dio che gli ha risposto, coinvolgerà tutti, anche i morti. Se volete, in termini cristiani, è come dire un preannuncio della resurrezione di Cristo per tutti noi, no? E io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. E allora leggiamo ancora il buon pastore, e cambiamo totalmente ambito esistenziale. E allora lo leggo tutto e poi mi fermo a commentare qualcosa. Salmo di Davide, 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia e mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Non so se questo è il salmo più famoso di tutti, no? Probabilmente sì, c'è uno che tutti quanti conoscono, lo cantiamo, no? In tanti modi, per cui questo ci aiuta a memorizzarlo. E allora, naturalmente il salmo ci presenta una situazione esistenziale per noi quasi ormai distante, anche se dalle nostre parti ancora di qualche pastore con qualche gregge. L'altro giorno, andando al nord Gallipoli, poi a un certo punto ho dovuto fermarmi perché è passato un pastore con il gregge. E quando abitavo quegli anni di L'Aquila, nell'Aquilano se ne vedono di più ancora greggi con pastori, anche se i pastori non sono più italiani, sono tutti macedoni. E allora, ecco, immediatamente ci... però naturalmente ancora noi sappiamo cos'è un pastore col suo gregge, no? Per cui questo il salmista prende proprio questa immagine per dire questa relazione, cioè ancora oggi dei pastori, almeno da quanto sentivo, alcune volte chiamano per nome le loro pecore, no? Le conoscono una a una, poi sai, stando tanto tempo anche da soli, parlano con le pecore, cioè voglio dire, no? E quindi c'è un rapporto, no? Allora l'immagine di un rapporto legato a un pastore e a un sentirsi pecora in cammino è un percorso da fare, un percorso dove poi soprattutto in Israele la terra, se questo qui è avvenuto più nel sud, nella Giudea o ancora un po' più a sud, è una terra piuttosto arida, per cui il pastore sa dove ci sono le acque, no, tranquille, e i pascoli erbosi. Quindi si cammina, si va per sentieri, per posti, e poi ci sono i luoghi di riposo, di acqua, no, di vita. Tra l'altro, se abbiamo qualche volta così sperimentato di più la sete, sappiamo cos'è l'acqua, sappiamo cos'è l'acqua, ma quando c'è più il contrasto, quando noi facciamo i nostri viaggi in Terra Santa e soprattutto d'estate facciamo dei percorsi nel deserto in agosto, devo dirvi che quando arriviamo all'oasi facciamo l'esperienza di morte e risurrezione, perché uno sta lì sudando, cioè proprio dice non ce la farò mai, arriva all'oasi dove c'è il fresco, l'acqua, no? La frescura, e rinasce, veramente, e non ricorda più il passato, non ricorda che 10 minuti fa, prima stava schiattando sul sentiero assolato, eccetera, no? E allora ecco questo camminare insieme, la vita come un cammino nel deserto dove il pastore mi conduce dandomi dei luoghi dove posso rinfrancarmi, riposarmi, prendere acqua. Vedete, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, torna il giusto cammino, no? Perché il cammino sbagliato è pericolosissimo. Il cammino sbagliato è pericolosissimo, come anche per noi, prendere vie di morte. E vedete, in questo cammino ci sono le valli oscure. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male. Il cammino, a volte anche lì nel deserto, dove ci sono questi canyon, eccetera, a volte bisogna addentrarsi in posti che non è che siano così tranquilli, perché a quel tempo ancora di più c'erano dei banditi, c'erano degli animali selvaggi, no? E pericolosi, e ci sono ancora, banditi e animali selvaggi ci sono ancora. E allora, come dire, anche se ci sono a volte delle valli oscure, ma non temo, perché tu sei con me. Vedete, camminare con il Signore non ci toglie le valli oscure, non ci toglie le valli oscure. E forse, per dire, anche in un cammino cristiano metterle in conto, cioè non per angosciarsi la vita, ma per avere più coscienza che la vita avrà più o meno, speriamo meno che più, però le avrà, valli oscure, come dire, Pensate che Sant'Ignazio nelle regole del discernimento dice che quando uno è in consolazione, è come se un attimo, cioè non faccio andare la consolazione così, ma un attimo la contenga, non per non gioire, ma per avere consapevolezza che in questo momento sono nella gioia e ringrazio Dio e che il Signore mi aiuti nel momento della desolazione che prima o dopo verrà. Mi fortifichi nel momento della desolazione, cioè nel momento della gioia che io possa mettere più, come dire, no? Radici, fondamenta, no? Posso aggiustare anche la casa, in modo che nel momento della desolazione che verrà, la mia casa regga di più. E vedete, perché tu sei con me, quindi la valle non perché sia eliminata la valle oscura, ma perché con lui possa essere attraversata. E poi il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. E qui leggevo nel commento che il bastone e il vincastro erano, il bastone lo sappiamo, cioè col bastone il pastore dava a volte dei piccoli colpi, no? Qualche volta un po' più forti alla pecora che si stava smarrendo, gli dava un colpo, no? E quella riprendeva il cammino. Dall'altra parte questo vincastro era uno strumento con cui il pastore ogni tanto batteva. Per cui è come la pecora, sentendo questo rumore, si abituava, lo collegava alla presenza del pastore. E allora, come dire, sono un po' le tue raddrizzate e il tuo sentire attraverso dei colpi, attraverso dei segni, la tua presenza che mi danno sicurezza. E poi la scena cambia. Perché la prima è legata appunto al pastore, qui invece, vedete, davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Qual è la scena questa qui? È una scena legata sempre al deserto, dove questo è un fuggitivo, cioè dei nemici che lo braccano, che lo cercano. Allora, nel deserto, quando uno veniva accolto da una tribù, questa tribù gli dava il diritto d'asilo, cioè nel senso che lo custodiva. I nemici non potevano entrare perché era sotto la protezione di quella tribù e fin tanto che rimaneva nei confini di quella tribù, i nemici potevano solo vederlo da lontano. Per dire, quindi è questo Signore che ci custodisce. E addirittura ci permette di mangiare sotto gli occhi dei nemici. Cioè uno dice, ma vabbè, ma cioè, nemici, in questa scena così bella, andare a pensare ai nemici, ma i nemici ci sono sempre. Tant'è vero che Gesù, anche Gesù dice, no, dovete avere a che fare con i nemici e cercate di pregare per loro e di amarli, no? Ma i nemici ci sono. Gesù non ci dice di non avere nemici. E come sapete poi i nemici sono altri, i nemici a volte siamo noi stessi, eh? Molte volte il primo nemico di noi siamo noi stessi. C'è un istinto di morte che ci portiamo dentro, con cui dobbiamo combattere. E allora è nella custodia del Signore che noi addirittura possiamo mangiare, no, questa immagine di una mensa, sotto gli occhi di questi nemici che non possono niente contro di noi. E poi vedete la mensa con l'unzione, no? Nell'antichità l'ospite veniva unto, da profumi, c'era molto. Oggi noi siamo un po' più, no? Deodoranti, eccetera. Invece c'era un'unzione, l'olio profumato, no? E poi vedete, sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Attenzione, qui letteralmente sarebbe, sì, bontà e fedeltà mi saranno scorta. Scorta, cioè c'è l'immagine di un cammino che riprende e dove lo sceicco, no, mandava delle guardie per dei soldati per accompagnarti nel cammino, perché ci sono sempre i nemici, ci sono sempre, no? Quindi i nemici, allora chi ti scorterà? E qui è interessante che chi ti scorterà? La bontà e la fedeltà del Signore. Mi saranno compagni, mi saranno scorta per tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per dei lunghi giorni. Allora, la casa del Signore è il Tempio, quindi questo cammino che va verso il Tempio, Però notate che qui, con questo concludo, tutti gli studiosi colgono che c'è, notate, mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Non è la stessa cosa. Cioè, quasi come a dire che sì, tu abiterai, arriverai al Tempio, ma poi si riparte. Però tutti i giorni della tua vita ci sarà bontà e fedeltà. Nel Tempio sarai un po' di giorni, lunghi giorni, ma poi si parte. Quindi no, questa vita è come un cammino dove fatto di tante ripartenze, no? Però accompagnate sempre dalla bontà e dalla fedeltà del Signore. Bene, e allora ci fermiamo qui, questi salmi credo che già questi siano sufficienti.